che, come ha detto Franco, questi giorni abbiamo parlato di dell'unzione che Dio ci dà per servirlo, secondo abbiamo detto l'unzione di Dio e la scelta di Dio per ciascuno di noi per una chiamata particolare, un servizio particolare, ma è anche l'equipaggiamento che Dio ci dà, un equipaggiamento nello Spirito, le risorse sue, le risorse celesti, le risorse soprannaturali per poter svolgere questo servizio. E abbiamo detto, sottolineato in questi giorni, parliamo un po' di questa mattina di questo, abbiamo detto che servire, il servizio a Dio è un servizio spirituale, è un servizio che ha a che fare con il soprannaturale di Dio, non è qualcosa che possiamo fare con le nostre forze, con le nostre capacità, ma che dobbiamo farle con le sue capacità, con la sua autorità, con la sua saggezza, e che prima di tutto il servizio che noi facciamo è un servizio a Lui, ed è un servizio che, come leggiamo nella Bibbia come principio, è un servizio che deve attrarre, che deve aprire le porte alla presenza di Dio. Perché la cosa più importante è che ogni servizio ha un obiettivo per Dio, ne parleremo ancora questa mattina, che è quello di aprire il naturale alla presenza di Dio, alla gloria di Dio, affinché in tutte le cose che noi facciamo Dio sia glorificato e non noi. Che il servizio per Dio che Lui ci deve fare non è un servizio che viene da noi, è un servizio che viene da Lui e che facciamo nello Spirito, e quindi è Lui che deve essere glorificato, perché qualsiasi cosa buona può uscire da questo servizio è suo e non è nostro, ok? L'unzione per il servizio ha a che fare con la presenza di Dio, cioè quello che è la volontà di Dio è di manifestare la sua presenza in mezzo di noi, prima di tutto il suo popolo, ma di manifestarlo anche agli altri che sono intorno a noi. Che possano vedere, che possano toccare con mano che Dio è un Dio reale, un Dio concreto, non è una religione, non è una dottrina, non sono delle teologie, ma è un Dio reale presente. E noi siamo chiamati attraverso il nostro servizio a Lui di aprire questa realtà in modo che si veda, come è successo per Gesù. Gesù guariva i malati, cacciava i demoni, risuscitava i morti, ok? Ma diceva, se questo avviene è perché il regno di Dio è qui, cioè la presenza di Dio è qui. Abbiamo parlato in questo periodo anche del regno di Dio, l'importanza che c'è questa preghiera che Gesù ci ha insegnato, che dice, Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo. Il nostro obiettivo è di portare, di manifestare il regno di Dio su questa terra, ma il regno di Dio va con la presenza di Dio, va con la gloria di Dio, sono sinonimi, non possiamo pensare che Dio manifesti il suo regno, il suo governo, la sua potenza, la sua saggezza senza essere presente, non ha nessun senso, non è qualcosa. Il regno di Dio è la presenza del Re, è la presenza, è la sua presenza e la sua gloria, ok? Quindi questo è quello che dovremmo aspettarci dal servizio di ognuno di noi. Abbiamo detto in questi giorni, ognuno di noi è chiamato a servizio, non ci sono dei servizi più alti, più bassi, o qualcuno è chiamato a servizio, altri no, tutti siamo stati chiamati, perché tutti siamo stati redenti e comprati dal sangue di Gesù per servire Dio. Amen? Quindi ognuno di noi, anche come diceva Bino questa mattina, questa donna che era in casa, la casalinga, a un certo punto è entrata nella lode, nell'adorazione, è la cosa più semplice, è aperto i cieli, perché in questo senso, cioè in questo caso, servendo Dio anche con questa lode, la presenza di Dio era là, e questa presenza di Dio si tocca ogni volta che cantiamo questo canto di cuore come questa mattina. Amen? E pensavo, mentre avevamo questa lode questa mattina, quindi si libera dalla colpa, c'era bene così. Cioè io amo questo canto con quel faro sulla tempesta, wow, ogni volta che vedo questa immagine, sento questo canto, mi dice qualcosa, anche perché, volenti o nolenti, siamo in mezzo delle tempeste e abbiamo bisogno di sperimentare che la presenza di Dio viene nel mezzo della tempesta. Non so se vi ricordate la storia di Giobbe e questa grande tempesta che è venuta su di lui. E Giobbe, per tanti capitoli vediamo che pensa che Dio sia lontano da questa realtà, che non veda quello che sta succedendo, quello che succede nella sua vita. E quando arriviamo verso la fine del libro, dice che Dio parlò a Giobbe dal mezzo della tempesta. Dove era Dio? Nel mezzo della tempesta, insieme a Giobbe, non era fuori, non era all'esterno che guardava e osservava, ma dice Dio parlò a Giobbe dal mezzo della tempesta. Gesù, Dio era presente nella tempesta, ha visto le sofferenze di Giobbe, ma aveva un obiettivo, aveva uno scopo, che come leggiamo alla fine del libro, Giobbe disse a Dio a quel punto, le mie orecchie avevano sentito parlare di te, ma ora i miei occhi ti hanno visto. E questo è l'obiettivo di Dio. Dio usa ogni cosa per portarci a questa realtà di conoscere Lui. Amen? La sua presenza. Allora, questa mattina pensavo, sentivo di cominciare a leggere questi brani. A volte ci sono delle cose che abbiamo letto, che abbiamo detto più volte, ma ci sono dei momenti in cui Dio ci parla in modo particolare di questo soggetto. E credo che, come ho detto, come dicevo, sentivo questi giorni, questo weekend, ho l'impressione che stiamo vivendo un tempo kairos, come diceva Albino questa mattina, l'ho sentito anche questa mattina nella lode. Dio ci dà delle opportunità, dei tempi particolari, delle finestre aperte nel cielo, okay, sulla terra, che noi dovremmo afferrare, perché Dio attraverso questo vuole fare qualcosa di nuovo. Ma per fare qualcosa di nuovo dobbiamo renderci conto che c'è una finestra aperta, che dobbiamo cogliere questa opportunità e fare i passi che Dio ci chiede di fare in questo momento, non in un altro. Se lo facciamo in un altro momento non è la stessa cosa, dobbiamo farlo quando Dio apre l'opportunità. Faccio sempre questo esempio di opportunità, è come quando noi andiamo alla fermata del tram per aspettare il pullman, ok? Aspettiamo, a un certo punto il pullman arriva, apre le porte, questa è l'opportunità per entrare. Poi le porte si chiudono, il pullman va via e non c'è più opportunità, ok? Le opportunità dei tempi kairos di Dio sono così. Dio ha dei momenti particolari per i suoi tempi, per le sue ragioni e per quello che è la nostra realtà, in cui Dio apre una finestra di opportunità e dice: questo è un tempo di opportunità. Se voi fate una scelta in questo momento, voi farete un passo avanti, perché Dio ci chiama a fare un progresso continuo nella vita cristiana. Non è una vita piatta, che va sempre allo stesso livello, ma una vita in cui Dio vuole portarci e farci crescere, ed è per questo che ci dà delle opportunità per passare da una stagione all'altra, da un tempo all'altro, e sempre in qualcosa di meglio, sempre qualcosa di profondo. E sentivo di nuovo questa mattina durante la lode che c'è una finestra aperta, l'ho sentito durante questo weekend, credo che c'è un'opportunità, ma non possiamo entrare in questa opportunità se noi non afferriamo l'opportunità e facciamo quello che Dio ci chiede. Amen? Allora, stavo riflettendo, parlando del servizio, per vedere qual è l'obiettivo di Dio per il servizio, pensavo a questo testo che è scritto lì, in effetti non è Esodo, mi dispiace, ma è Levitico, capitolo 9. Ed è il momento in cui Dio aveva chiesto a Mosè di costruire questo tabernacolo, dove ne abbiamo parlato in questi giorni, questo tabernacolo dove Dio voleva scendere e dimorare con la sua presenza reale e manifesta in mezzo al popolo. Non era giusto una presenza per fede, che dovevano credere che era Dio lì, ma Dio scende, c'è una nuvola presente tutto il giorno sulla tenda, c'è un fuoco tutto il giorno, tutta la notte presente sulla tenda, perché Dio è realmente presente lì. E il sommo sacerdote che entrava una volta all'anno nel luogo santissimo incontrava la presenza di Dio, che la Bibbia chiama la Shekinah, la gloria di Dio. Era una luce della presenza di Dio. Dio sedeva sull'arca del patto. L'arca del patto era il trono di Dio su questa terra. Dio scendeva e si sedeva su questo trono in mezzo al suo popolo. Quindi Dio dice: voglio che voi costruiate un posto che rispecchi le realtà del cielo e io scenderò e ci abiterò. E Dio aveva chiamato delle persone particolari al servizio, la famiglia di Aronne, quindi li ha resi sommo sacerdoti, sacerdoti, c'erano i Leviti. E finito il tabernacolo, è il tempo in cui Mosè stabilisce questi sacerdoti per il servizio nel Tempio, perché il compito dei sacerdoti e anche dei Leviti era quello di servire Dio nella sua presenza per mantenere questa presenza continuamente presente in mezzo al popolo. Il compito dei sacerdoti è quello di ricevere la presenza di Dio, accoglierla, mantenerla, fare in modo che la presenza rimanesse e non se ne andasse di nuovo in cielo, ma rimanesse in terra in mezzo al popolo. Amen? E dice una cosa interessante Levitico capitolo 9, leggiamo dal versetto 1. Dice: l'ottavo giorno, perché la consacrazione dei sacerdoti durava 7 giorni. Quando erano unti, Mosè dice: non uscite nel tabernacolo, perché l'unzione su di voi, per 7 giorni rimanete nel tabernacolo, perché se voi uscite saranno dei guai per voi. Erano consacrati, dovevano rimanere nel tabernacolo. E quindi l'ottavo giorno Mosè chiamò Aronne e i suoi figli e gli anziani di Israele, disse ad Aronne: prendi un vitello giovane per un sacrificio espiatorio e un montone per un olocausto, entrambi senza difetto, e offrili al Signore. E dirai così ai figli di Israele: prendete un capro per un sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello, entrambi di un anno, eccetera, eccetera, per sacrificarli davanti al Signore. È un'oblazione intrisa d'olio, perché oggi il Signore vi apparirà. Essi dunque portarono davanti la tenda di convegno le cose che Mosè aveva ordinate e tutta la comunità si avvicinò e rimase in piedi davanti al Signore. E Mosè disse: questo è quello che il Signore vi ha ordinato, fatelo e la gloria del Signore vi apparirà. Quindi in un modo visibile. Amen. E quindi i sacerdoti cominciano a prendere questi sacrifici e a fare tutto quello che Dio aveva ordinato a Mosè. E arriviamo al versetto 22. Poi Aronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. E dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto, i sacrifici di riconoscenza, scese giù dall'altare. Mosè e Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. E la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi, e tutto il popolo lo vide e mise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra. La gloria di Dio apparve a loro, cioè visibile con gli occhi, non solo nello spirito. Cioè Dio è sceso con una presenza visibile. Quando il popolo ha visto questa realtà, in più questo fuoco che esce dalla presenza di Dio e brucia l'olocausto, cioè li ha invasi questo timore dell'Eterno, da una parte hanno esultato, ma dall'altra parte si sono buttati a faccia a terra davanti a Dio, perché Dio aveva fatto quello che aveva promesso. Ma Dio aveva detto, Mosè ha detto ai sacerdoti, fate tutto quello che il Signore vi ha ordinato e la gloria di Dio vi apparirà. C'è un ordine nelle cose di Dio. La gloria di Dio, abbiamo detto in questi giorni, la presenza di Dio va secondo i principi di Dio, non come vogliamo noi. Cioè Dio ha dei principi in cui possiamo accogliere, ricevere questa gloria e mantenerla. No, non è così gratuito, non è così semplicistico come tante volte l'abbiamo fatto. Dio vuole farci entrare in questa realtà. E per dimostrare che le cose, la gloria di Dio non si può gestire in modo superficiale o giusto perché noi vogliamo, perché noi decidiamo, perché noi scegliamo, perché noi facciamo degli sforzi, se noi leggiamo il resto di questo testo, una volta non c'erano i capitoli, quindi il testo continua, succede qualcosa di tremendo che ci parla in qualche modo. Dice che Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il suo toribro, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Perché loro non erano stati chiamati a questo servizio, non erano stati unti per questo servizio, ma volevano fare quello che facevano gli altri. Volevano fare quello che facevano le persone, gli uomini che Dio si era scelti. Dice, se lo fanno loro, vogliamo farlo anche noi. Quindi fanno una loro offerta a Dio. E Dio, visto che è presente, quel tempo era il tempo della legge, era un tempo duro e difficile per un motivo, poi lo diciamo. E il fuoco di Dio esce dal Tempio e li brucia e morirono davanti a Dio e davanti a tutti gli altri. Cioè, perché Dio faceva queste cose? Perché succedevano queste cose? Perché stava insegnando al popolo qualcosa che anche noi non abbiamo ancora imparato. Io dico per me, dico, Signore, non ho ancora imparato questo. E abbiamo bisogno di questo. La presenza di Dio non è una cosa semplicistica che possiamo trattare superficialmente. La presenza di Dio è la presenza di Dio, è la gloria di Dio. Non l'abbiamo ancora vista in questo modo, ok? Voglio citare questo versetto che dice in Seconda Corinti, l'Apostolo Paolo, riferendosi a questa realtà dell'Antico Testamento, che non è quella di oggi, cioè non è la realtà in cui Dio ci ha portati attraverso la grazia del Signore Gesù, l'Apostolo Paolo dice, se questa era la gloria dell'Antico Patto, che era solo una rappresentazione di cose che dovevano venire in seguito, nel quale noi siamo entrati, cioè la realtà di tutto quello che il tabernacolo rappresentava, dice, se questa era la gloria che il popolo viveva in quel tempo, quale dovrebbe essere la realtà per noi? Cosa dovremmo vivere noi? Se questo era il tempo dell'Antico Testamento, in cui tutto quello che si faceva in sacrificio era solo una rappresentazione di quello che Gesù ha poi fatto, e noi stiamo invece nella realtà di queste cose, perché queste cose sono diventate reali per noi, allora se questa era la gloria che Dio dava a un popolo di Israele in quelle condizioni, cosa dovremmo vivere noi oggi? Quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo, forse dovremmo vivere qualcosa di meno di questo? Lui dice no. Se quella era la gloria dell'Antico Testamento, quanto più grande dovrebbe essere la gloria nel Nuovo Testamento? Quindi cosa dovremmo aspettarci, fratelli e sorelle? Parliamo in questi giorni di aspettative. Abbiamo creato un sistema, delle teologie che hanno ridotto le nostre aspettative a qualcosa di veramente superficiale, scusate se dico così. Cioè, quando lo confrontiamo con quello che Dio è per noi, noi l'abbiamo ridotto a qualcosa di superficiale. Cioè, veniamo a culto la mattina, cantiamo, sentiamo un po' la presenza di Dio, predichiamo la parola, preghiamo, usciamo e pensiamo che questo è quello il tutto che Dio aveva per noi. E quando leggo questo testo dico, no, questo non è. Se Dio dava questo, ha dato questo al popolo di Israele a loro, che non erano ancora nella realtà, cosa dovremmo vivere noi quando ci troviamo insieme la mattina? Ok? O quando ci incontriamo comunque nei gruppi, nelle cellule, a casa nostra. Se questa era la realtà, oggi dovremmo avere molto di più, amen? E il problema è che non abbiamo più l'aspettativa, perché ci siamo abituati ad avere quello che abbiamo, e diciamo, è tutto quello che Dio ha per noi. Mentre questo non è affatto vero, la parola di Dio ci dice un'altra cosa, dobbiamo cambiare l'unità di misura delle nostre aspettative. E aspettarci quello che Dio desidera darci. Quando Dio ha detto a Mosè, se voi fate questo, la mia gloria apparirà, cioè il popolo ha cominciato a aspettarsi di vedere questa gloria, non di immaginarla. Quindi quando tutto è stato fatto in un certo modo, Dio ha mantenuto la sua promessa e si è manifestato nella gloria. Ok? E Dio ha cambiato anche le loro aspettative da quel momento in poi, perché quando voi lo vedete una volta questa gloria, vi aspettate che in effetti rimanga, come è successo in seguito. Ok? Il problema è che non avendo più sperimentato queste cose per tanto tempo, ed essendoci accontentato di molto di meno, abbiamo perso il senso di che cosa voglia dire la gloria di Dio. E quando succede questo, che queste persone, questi figli di Aaron offrono dei sacrifici che non erano, per cui non erano stati chiamati, non erano stati unti, Dio esce col fuoco e li brucia nell'istante. Perché è un Dio violento, è un Dio che ama uccidere le persone? È questo il carattere di Dio? No. Ma Dio doveva provare al popolo di Dio che la presenza di Dio e la sua gloria non è qualcosa di superficiale e da trattare in un modo superficiale. Perché è la santità di Dio, è la presenza di Dio, reale e concreta. Non può essere trattata con superficialità, ma può essere solo trattata quando noi abbiamo un senso del valore e della grandezza di questa presenza, che Dio ci ha reso disponibile in Cristo Gesù. Chiaramente dopo quello che è successo il popolo ha cominciato a tremare, ha detto wow, qua sono cose serie. E c'è qualcosa di simile nel Nuovo Testamento quando nella storia di Anania e Saffira si comincia a percepire, penso fosse solo l'inizio di qualcosa di nuovo che avrebbe dovuto continuare. Anania e Saffira dicono di avere venduto il terreno per una certa cifra e stavano mentendo, e Pietro ha detto voi non avete solo mentito gli uomini, voi avete mentito Dio. Puff! Lui morto sul momento. Poi arriva la moglie, dice è vero che voi avete venduto? Dice sì, tu hai mentito contro il Signore, tu farai la stessa fine che ha fatto tuo marito. Pum, morto sul punto. E dice che un grande timore venne su tutta la Chiesa. Dico, Signore, dobbiamo, quello che Dio ci vuole fare, e credo l'opportunità che Dio ci dà ancora quest'oggi, di cominciare a vedere, abbiamo pregato di vedere meglio le cose, di avere una nuova prospettiva, di vedere che quello che Dio ha per noi è molto più grande di quello che abbiamo letto, ma che per riceverlo abbiamo bisogno di essere nella condizione giusta per riceverlo. Amen? Allora stavo pensando, taglio corto, non lascio perdere il PowerPoint, c'è un uomo nella parola di Dio che aveva una grande consapevolezza di quello che vuol dire l'unzione di Dio e la presenza di Dio, e chiamava la presenza di Dio come in un modo incredibile. Questo uomo era Davide, nella parola di Dio, un uomo che era stato unto da Dio perché Dio aveva trovato in lui qualche cosa di speciale che non c'era nessun altro uomo. Il primo re che è stato scelto dal popolo, Dio lo ha unto, ma quell'unzione non ha avuto nessun effetto in lui perché il suo cuore non era predisposto, il suo cuore non era pronto, e l'unzione che era su di lui non l'ha saputa ricevere e gestire come avrebbe dovuto, perché il suo cuore era un cuore che era nel rigetto e nella ribellione, e quindi faceva le cose tutte a modo suo, e l'unzione che era su di lui in un certo modo non gli serviva per niente, perché tanto lui non obbediva a Dio, e Dio l'ha messo da parte, ha detto a un certo punto a Samuele, lascia perdere Saul, ho trovato un uomo che secondo il mio cuore, e io ungerò lui come re sopra Israele. E questo uomo era Davide. Un uomo che la Bibbia dice che era un uomo secondo il suo cuore. In Atti capitolo 13 aggiunge un'altra cosa. e dice: io ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Cioè Dio voleva ungere un re che potesse stabilire il suo regno secondo i suoi principi, secondo il suo cuore, secondo la sua volontà e non secondo la volontà dell'uomo. Saul faceva le cose a metà, 50% come voleva Dio e 50% come voleva lui. E Dio dice: non è questo, questo non è un servizio, questo non è manifestare il mio regno. Ma Davide so che lui farà ogni cosa secondo il mio volere, quindi lo ho unto per essere un re. Ma Davide aveva un'altra cosa, un'altra particolarità. Davide era un adoratore nelle radici del suo essere. Prima ancora di essere unto re, ancora quando era ragazzo, lui era un adoratore, era uno che amava la presenza di Dio, che amava la gloria di Dio, che cercava la gloria di Dio. Poi vediamo di leggere come sentiva nel suo cuore. E il suo grande desiderio era di vedere la gloria di Dio presente in mezzo al popolo. Ora, la gloria di Dio se n'era andata già da tempo, ai tempi di Eli, all'inizio del ministero di Samuele, quando il popolo di Israele aveva portato l'arca della presenza in mezzo al campo per vincere con i Filistei, l'arca era stata portata via, eccetera. E quando succede questo, la figlia, la nuora di Eli, che concepisce un bambino, lo chiama Ichabod. La gloria di Dio se n'è andata. Perché in quel momento la presenza di Dio se n'era andata. L'arca viene portata su una montagna e dice la Bibbia che per tutto il regno di Saul nessuno si è più ricordato dell'arca, che in effetti era il trono, il posto, il luogo dove Dio voleva stabilire la sua presenza. E l'hanno lasciata da parte e Saul ha fatto il suo, cercato di regnare, ma per conto suo, con la presenza di Dio da un'altra parte, lontano da lui. Ma quando Davide viene a regnare e che è unto re, leggiamo la parola di Dio, che la prima cosa che lui fa come re, dopo aversi stabilito a Gerusalemme, che era la città che Dio aveva scelto come capitale del regno, il suo desiderio fu quello di andare a cercare l'arca e di portare l'arca al centro del regno, nella capitale, Gerusalemme, perché voleva la presenza di Dio, la gloria di Dio in mezzo al popolo. E questa è la prima cosa che lui si è deciso di fare, perché al di là di tutto il resto, quello che lui voleva, e lui sapeva che non avrebbe potuto regnare, che non avrebbe potuto esserci la benedizione in questo regno se la presenza di Dio non fosse stata in mezzo al popolo e a mezzo a Gerusalemme. E quindi decide di andare a prendere l'arca che era su questa montagna. Leggiamo, non leggiamo tutto, ma troviamo questo testo in Prima Cronache, capitolo 13. Davide era talmente desideroso e talmente desiderava questa presenza di Dio, che un giorno decide, dice: andiamo e portiamo l'arca di Dio, andiamo a prendere e la portiamo a Gerusalemme. Quindi organizza dei cantori, organizza delle lodi, così spontanee sul momento, e si decide di prendere quest'arca e di trasportarla a Gerusalemme. Prendono quest'arca, la mettono su un carro nuovo tirato dai buoi, con due che portavano il carro, e cominciano questo cammino verso Gerusalemme. Fintanto che a un certo momento c'è una cunetta, c'è un dosso sulla strada, il carro vacilla, l'arca sta per cadere, e Uzia, che è uno di quelli che guidava l'arca e guidava il carro, allunga la mano per tenere l'arca, per impedirle che cada. E nel momento che lui tocca l'arca, morto sul colpo. A che Davide ha detto: questo è grave, ok? E ha detto: no, non possiamo portare l'arca di Dio. Ci siamo presi una mazzata enorme, la mettiamo su un altro, nella casa di qualcun altro, e ci penseremo più tardi. E man mano che si è messo a fare altre cose, e ha messo da parte, non credo che avesse dimenticato, ma aveva messo da parte questo suo desiderio, nel suo cuore, perché aveva paura, perché dice: come, io voglio portare l'arca di Dio, nella presenza di Dio, nella città, nel regno di Dio, e guarda cosa mi è successo, c'è qualcosa che non va, e quindi mettiamolo un attimo da parte, ci penseremo più tardi. E se noi leggiamo in 2 Samuele, capitolo 6, versetto 12, dice: allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom, dove avevano deposto l'arca, e tutto quello che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Era stata messa nella casa di questa persona, e dal momento che quest'arca è stata nel suo territorio, nella casa e nella proprietà di questa persona, tutto ha cominciato a prosperare, la benedizione ha cominciato a traboccare, perché era la presenza di Dio. Allora Davide si è ricordato di nuovo e dice: allora non possiamo lasciare l'arca là, dobbiamo riprenderla. Ma a questo punto Davide fa due cose importanti. Primo, versetto, prima cronaca 15 dice: Davide si costruì delle case nella città di Davide e preparò un luogo per l'arca di Dio e innalzò una tenda per essa a Gerusalemme. La prima volta che era partito, parte per prendere l'arca, non sapeva neanche dove metterla, non aveva preparato un posto dove accoglierla. E qui si rende conto, la prima cosa dice: ma cioè, dove la mettiamo quest'arca? Deve essere un posto particolare. Allora prepara una tenda particolare innanzitutto per ricevere l'arca, c'è una preparazione. E poi dice più avanti, versetto 11, poi Davide chiamò i sacerdoti e disse loro: voi siete i capi delle case patriarcali dei Leviti, santificatevi voi e i vostri fratelli affinché possiate trasportare l'arca del Signore, del Dio di Israele, nel luogo che io le ho preparato. Siccome voi non c'eravate la prima volta, il Signore nostro Dio fece piombare un castigo fra noi perché non lo cercammo secondo le regole stabilite. Quello che diciamo in questi giorni: non possiamo servire Dio, non possiamo servire la presenza, non possiamo pensare che Dio manifesti questa presenza e questa gloria se noi non prepariamo le cose secondo le sue regole. Dio ha delle regole, dei principi nel suo regno e noi non possiamo fare le cose, arraffazzonarle pensando che Dio comunque si manifesta lo stesso, ma dobbiamo farlo secondo i suoi principi, secondo le sue regole. La nostra buona volontà non ci basta. Davide era un uomo che aveva la passione per Dio e aveva la buona volontà di portare la gloria di Dio, ma non lo ha fatto secondo i principi di Dio, l'ha fatto a suo modo, con le sue regole. Ha messo insieme un po' di gente che cantava, ha messo insieme un popolo, preparato un carro e tutto, e ha fatto le cose alla veloce, senza riflettere sui principi e le regole di Dio. E quando riceve questa delusione, allora in qualche modo lui riflette davanti a Dio e Dio gli fa vedere: guarda, io credo. Dio voleva questo, Dio l'aveva messo nel cuore di Davide, Dio voleva veramente stabilirsi a Gerusalemme e manifestare la sua gloria, ma non ci poteva andare secondo i metodi di Davide, anche se Davide era un uomo secondo il suo cuore. Ma la nostra buona volontà non basta, abbiamo bisogno di fare le cose secondo i suoi principi, i suoi modi, perché è Dio che è Dio, non noi, e la sua gloria ha un posto particolare. Quindi prima di tutto dobbiamo preparare un posto. Dio ci ha reso ognuno di noi il Tempio dello Spirito Santo, sia a livello individuale sia a livello collettivo. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, individualmente e quando siamo insieme. E il Tempio di Dio è fatto per ricevere la presenza e la gloria di Dio. Ma è un conto che noi riceviamo questa prima porzione dello Spirito Santo, è un conto che noi diventiamo veramente la dimora di Dio nello Spirito. Dio dice che vuole costruire la sua Chiesa, okay, il suo popolo, per diventare una dimora della sua presenza per mezzo dello Spirito Santo. E quando parliamo di dimora stiamo parlando della stessa cosa che è successo con il tabernacolo. Quella era una dimora, ma Dio aveva in mente un'altra dimora, che è la nostra persona, che è il suo popolo, la sua Chiesa, per realizzare la stessa cosa. E noi non l'abbiamo ancora vista questa, perché probabilmente non abbiamo ancora preparato questa tenda come si deve. Dobbiamo preparare una tenda che l'accolga. Dio non viene in una baracca o in mezzo a un campo, come dire, non so, o dove noi desideriamo. Dobbiamo preparare un luogo che sia adatto per Lui e dire: questo luogo è consacrato per te, per la tua presenza, prima di tutto. Seconda cosa, l'altra cosa che Davide aveva dimenticato, che Dio aveva stabilito delle regole per trasportare la sua presenza, quindi trasportare l'arca dove lui sedeva. Aveva stabilito che c'erano dei sacerdoti, che dei leviti, erano loro che dovevano farlo, doveva essere trasportato con delle sbarre di legno in un modo particolare. Aveva dimenticato questo, nella sua buona volontà è partito e l'ha fatto, ed è stato fermato e non ha visto il suo sogno realizzarsi. Ma in questo momento dice: ok, solo i sacerdoti, solo i leviti, solo quelli che sono unti possono trasportare l'arca di Dio da un posto all'altro, come era stato stabilito da Dio nell'Antico Testamento. Quindi chiama i sacerdoti, chiama i leviti, voi siete quelli che Dio ha chiamati, voi siete quelli che Dio ha unti. La prima volta voi non c'eravate ed è per questo che siamo stati sconfitti, e lui ha perso uno dei suoi grandi amici, perché Uzia era uno dei suoi amici. Allora facciamo le cose nel modo giusto, quindi raduni i sacerdoti, raduni i cantori che erano consacrati per quello, riformano di nuovo questo trasporto, lo trasportano l'arca con queste sbarre di legno come era predisposto, e con la lode e con i sacrifici cominciano a portare questa arca a Gerusalemme e depositano l'arca in questa tenda, e la presenza di Dio si stabilisce a Gerusalemme in un modo completamente nuovo. Non possiamo entrare nei dettagli, ma qual è il principio che volevo sottolineare questa mattina? Nella Bibbia dice che l'Apocalisse, lo leggo in Apocalisse capitolo 1, o anzi capitolo 5, versetto 9, e la visione della gloria di Dio nel trono, nella sala del trono di Dio, dice che cioè queste creature viventi, gli anziani, cantavano un canto con nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, stavano parlando di Gesù, perché sei stato immolato e hai acquistato Dio col tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio dei re e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Quando Dio ci ha, quando Gesù ci ha riscattati col suo sangue, noi abbiamo accettato questo sacrificio, quello che Gesù ha fatto di ognuno di noi, ha fatto di noi dei sacerdoti e dei re. Ma prima del re c'è il sacerdote. Davide era un sacerdote nel suo cuore prima di essere re. C'è anche lì un principio. Non possiamo realizzare il regnare con Cristo sulla terra, manifestare il suo regno, se prima non abbiamo assunto la nostra responsabilità come sacerdoti. E cosa vuol dire essere sacerdoti? Okay? Noi siamo cresciuti con una cultura, una teologia che viene dalla Chiesa istituzionalizzata, che va per la maggiore nella nostra nazione, che i sacerdoti sono quelli che stanno qui e che ministrano, e poi ci sono gli altri che sono giù e che sono giusto là per ricevere, ma non sono dei sacerdoti. E siamo cresciuti con questa teologia e l'abbiamo assorbita anche noi nell'ambito evangelico, perché abbiamo ripetuto e stiamo ripetendo bene o male gli stessi schemi. Quanti di noi siamo coscienti che ogni volta che noi veniamo qui, ma ogni volta, ogni giorno, cioè non è solo quando veniamo qui, ma dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, noi siamo dei sacerdoti per Dio. E che quando veniamo insieme la domenica mattina, i sacerdoti non sono quelli che vengono qui. I sacerdoti siamo tutti noi, perché Dio ci ha comprati col suo sangue e ci ha resi sacerdoti per servire suo Padre. Quindi ognuno di noi, forse non sappiamo ancora qual è la chiamata precisa che Dio ha per noi, quella specifica per uno di noi, ma ognuno di noi abbiamo una chiamata che è sicura, che è vera per ognuno di noi, per tutti noi, siamo dei sacerdoti per Dio. Allora cosa vuol dire essere sacerdoti? L'abbiamo visto qui. Qual è il compito dei sacerdoti? Ricevere, preparare un luogo per la gloria di Dio, ricevere la sua presenza, portarla con noi in ogni momento che noi viviamo, affinché la sua gloria sia manifesta, ma non solo in mezzo di noi, ma che possiamo portarla anche all'esterno e gli altri possano vedere e toccare questa realtà. Gesù ha vissuto così, lui era pieno di Spirito Santo, la presenza di Dio era con lui e gli altri la sentivano questa presenza, era una realtà, c'era un'atmosfera del regno, c'era un'atmosfera della presenza, c'era una gloria intorno a lui. Era nascosta nel suo corpo, non la si vedeva realmente, ma la si percepiva in un modo concreto. Sono stati alcuni che l'hanno vista questa gloria quando sono saliti sulla montagna, Pietro, Giacomo, Giovanni, quando Gesù è trasfigurato. Gesù in quel momento è come se si è tolto questo aspetto della sua carne, del suo corpo, e la gloria che c'era dentro di lui è stata vista. Amen? Ora, ognuno di noi abbiamo questa responsabilità, al di là di tutto, al di là di quello che può essere la chiamata che Dio ci ha dato, quello che Lui ci ha preparati, come ho detto, in questi giorni da fare, ma c'è una chiamata che è sicura e che abbiamo di sicuro ognuno di noi, è quello di essere dei sacerdoti. E la nostra responsabilità è che siamo qui per accogliere e ricevere la presenza di Dio e per permettere che questa presenza si manifesti e resti e possa manifestarsi in questo mondo. E siccome i sacerdoti vedevano quello che abbiamo visto nell'Antico Testamento e vedevano la gloria di Dio, come ha detto l'Apostolo Paolo, voi pensate che Dio abbia di meno per noi? Che noi dobbiamo solo percepirlo un po' ogni tanto come un sentimento di benessere perché Dio è là? Non è questo lo scopo di Dio. Dio vuole manifestare la sua gloria e sta aspettando che noi prendiamo il nostro posto di sacerdoti. Il nostro compito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è che siamo il Tempio dello Spirito Santo e che siamo supposti a ricevere questa presenza, a manifestarla, e soprattutto quando veniamo insieme, che siamo un corpo di sacerdoti, siamo qua per aprire i cieli perché possano scendere attraverso il nostro servizio a Lui, il nostro servizio è per Lui perché Lui possa scendere. Quando i sacerdoti fecero il loro servizio per Dio, la gloria di Dio apparve a tutto il popolo. Non abbiamo ancora visto niente, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno di aprire i nostri occhi. Abbiamo bisogno di prepararci per questo. Noi non veniamo qua davanti a Dio perché abbiamo dei bisogni. Questa non è la nostra priorità. Un sacerdote non andava davanti a Dio per i suoi bisogni, perché in effetti ci andava per i bisogni del popolo al limite. Ma oggi siamo tutti sacerdoti e la nostra priorità non è venire qua perché abbiamo dei bisogni, ma è venire qua perché vogliamo vedere la gloria di Dio. E quando c'è la gloria di Dio, fratelli e sorelle, non abbiamo bisogno di chiedere niente. Ci viene da sé, perché la prima cosa che Dio vuole fare con la sua presenza è benedirci. Mentre noi veniamo a chiedere una cosa, quando Dio invece si aspetta che veniamo a farne un'altra. Questo non è un centro dove veniamo per cercare i nostri bisogni. Qua è un posto dove veniamo insieme, perché insieme c'è un'altra dimensione della gloria di Dio che Dio può darci e può manifestarci. Abbiamo letto ieri il Salmo 133. Quanto è buono e quanto è piacevole quando i fratelli dimorano insieme. Poi non me lo ricordo più. Salmo 133, ho quasi finito. Ma siamo in un tempo kairos, penso che faremo qualcosa insieme in questo senso. Cioè Dio ci invita a entrare in questa realtà. Ci dovevamo già entrare molto tempo fa, ma non ci è stato insegnato in questo modo. Ci è stato insegnato che ci sono dei sacerdoti qui e che noi veniamo solo qui per essere serviti da quelli che sono qui, che pregano per noi, che predicano la parola, e noi siamo qui per venire al supermercato spirituale per ricevere la benedizione per il resto della settimana. Ma non è questo l'obiettivo. Salmo 133, quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme, come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'ordo dei suoi vestiti, e come la rugiada dell'ermo che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Wow! C'è un'unzione speciale quando veniamo insieme, ed è l'unzione che Dio aveva riservato al sommo sacerdote Aronne, un'unzione completa, e questa unzione che su di noi, che noi riceviamo, che noi accettiamo, è quella che invita la presenza di Dio a venire in mezzo di noi, e noi dobbiamo riceverla, e accoglierla, servirla e darla agli altri. Questo è l'obiettivo per cui noi veniamo insieme, cioè dovrebbe essere questo. Siamo tutti sacerdoti. Siamo tutti sacerdoti. Possiamo dirlo insieme: io sono un sacerdote di Dio mio Padre. Io sono un sacerdote per servire Dio mio Padre, per servire la sua gloria. Se noi non prendiamo questo posto e questa responsabilità di sacerdoti, non possiamo vedere la gloria di Dio. L'abbiamo visto qui. Davide ci ha provato, voleva la gloria di Dio e faceva in modo suo. Possiamo organizzarci, possiamo fare delle cose, possiamo camminare a testa in giù, i piedi in su, e Dio dice, non è impressionato per niente, perché lui dice, io sto cercando dei sacerdoti, dove sono i miei sacerdoti? Amen? Una delle cose che Dio vuole ristabilire, io parlo per me, voglio dire, io sto cercando questo da un po' di tempo, in questi tempi di nuovo pressante, perché so che quando la gloria di Dio è qua, noi abbiamo tutte le risposte di cui abbiamo bisogno, ma finché non abbiamo questa gloria di Dio, continuiamo a chiedere, non siamo mai soddisfatti, perché la più grande soddisfazione che Dio ci può dare è che Lui si manifesta qui. Ci sono delle chiese che hanno vissuto già questo, almeno parzialmente, che sono trovate nella lode, e a un certo punto c'era una nuvola, l'ho visto, una nuvola che è scesa sul palco qui, e la gente non ha potuto andare su questo palco, c'era una nuvola visibile di Dio, e si sentiva questa presenza di Dio, si sentiva questo profumo della sua presenza, perché avevano fatto qualche passo in più per essere sacerdoti della sua presenza. Ma c'è ancora molto di più, non è solo la nuvola, ok, quella è una manifestazione visibile, ma è la realtà che sta dietro a questa nuvola, che è la presenza di Dio. Dio usa a volte vuole usare delle cose visibili, come è successo agli apostoli nel Pentecoste, un suono impetuoso, di vento impetuoso che riempie tutta la casa, fiamme di fuoco si dividono e si mettono su ciascuno di loro. E al capitolo 4 che il luogo dove erano tremò e tutti furono riempiti di Spirito Santo. Ci sono delle manifestazioni visibili che dobbiamo aspettarci di Dio, ma soprattutto è la sua gloria che è in mezzo di noi. Quando la sua gloria è in mezzo di noi, tutto è possibile. Quando parla di sacerdoti, e termino, il compito dei sacerdoti, ne abbiamo parlato ieri, i sacerdoti dovevano portare l'arca di Dio, dovevano stare nella presenza di Dio, dovevano trasportare l'arca di Dio e dovevano benedire il popolo. Questi erano i quattro servizi principali. C'è una cosa interessante, che tre quarti di questi servizi sono per Dio, uno solo è per il popolo ed è quello finale. Prima serviamo la presenza di Dio, poi è Dio che si preoccupa di benedirci, perché questo è il suo più grande piacere di benedirci, ma suo più grande desiderio non è di benedirci, ma di essere in mezzo di noi. Perché Dio vuole la comunione con noi. Non è qua un distributore come la macchinetta del caffè che mettiamo il gettone e lui ci benedice. Lui è una persona e lui ama dimorare in mezzo al suo popolo. E la cosa che desidera è scendere e stare in mezzo di noi e dire sono qua e voglio farvi sentire che sono qua. Al punto che ci troveremo con la faccia per terra. Perché quando succederà, fratelli e sorelle, quando accadrà, io spero che accada di vederlo presto nella mia vita, non saremo né seduti né in piedi, ma saremo come il popolo. Dice, il popolo esultò e si gettarono a faccia per terra. Perché la gloria di Dio è qualcosa di tremendo e di maestoso. Abbiamo perso questo senso della maestà di Dio, della sovranità di Dio, della gloria di Dio, perché non l'abbiamo sperimentata ancora, non sappiamo nemmeno cosa vuol dire. E a volte l'abbiamo sperimentata, l'ho sperimentato nel passato, come raccontavo in questi giorni, e toccate qualcosa di... E dico, Signore, ho detto in questi giorni, Signore, quando Tu mi hai dato di sperimentare queste cose, non ho capito fino in fondo che cosa stavo toccando. Ho fatto un po' come Davide, sono stato un po' superficiale. Ma Dio vuole farci toccare, vuole sconvolgerci la Sua presenza, vuole lasciarci impressionati da questo, in modo da suscitare in noi un timore, una riverenza di Dio che non possiamo toccare con superficialità. Ma deve essere fatto nel suo modo. Dio è un Dio santo. Ricevere la sua gloria è una grande responsabilità, oltre che un grande privilegio. Ma Dio è disposto a farlo, non solo per benedire noi, ma perché quando avremo questa gloria, noi la porteremo con noi, in ogni posto in cui noi saremo, le persone intorno a noi saranno toccate e benedette da questa gloria, perché non sentiranno né una religione, né una bella predica, ma sentiranno che c'è una realtà di un Dio che è presente, reale, che vive dentro di noi perché noi siamo il suo tempio, che lo sentono intorno a noi e che è qualcuno di reale, concreto, che desideranno di ricevere. Voglio ripetere questo che l'Apostolo Paolo dice: se quella è la gloria che abbiamo letto prima nell'Antico Testamento, se quello è il ministero della legge, quanto più grande deve essere il ministero dello Spirito Santo oggi. Amen. Io credo che in questi giorni, parlando dell'unzione, questa è la prima unzione di cui abbiamo bisogno di accettare, di ricevere, di indossare, è questa unzione di essere dei sacerdoti che siamo qui per servire la presenza di Dio. E dobbiamo essere consapevoli di questo, non possiamo fare qualcosa di cui non siamo consapevoli. Quanto siamo stati incoraggiati, siamo stati educati ad essere, di sviluppare questo essere sacerdoti. Io non l'ho sentito molto. Ma questa è la realtà. Gesù ci ha comprati col suo sangue non perché noi possiamo essere salvati. Sì, anche questo. Salvati da tutto quello che in questo mondo si trova, ma salvati per qualche cosa. Non ci ha salvati da, ma ci ha salvati per. E il per è per fare di noi dei sacerdoti e dei re per Dio nostro Padre. Dio non cerca delle persone salvate, l'ha detto Franco l'altra domenica, lo ripeto, ma Dio cerca delle persone consacrate. I sacerdoti ricevono questa unzione perché si consacravano al servizio di Dio, dicevano: Signore, io sono per te, la mia vita è per te, per servire la tua presenza e servire la tua gloria. E Dio li ha unti perché questa era la loro decisione, la loro scelta, e Dio li ha consacrati con la sua unzione per fare questo servizio. Ora, ognuno di noi, comunque, è già stato consacrato per quello. L'unica cosa che probabilmente non lo sapevamo. O l'abbiamo sentito dire, cioè, lo sentiamo nella parola di Dio, ma concretamente cosa vuol dire? E credo che Dio ci voglia portare una nuova consapevolezza in questo tempo. Perché questa è la Chiesa, il resto religiosità, fratelli e sorelle. Possiamo fare delle piccole cose e delle piccole cose raccogliamo. Ma se entriamo in quello che Dio ha per noi, raccoglieremo la gloria di Dio. E questo è il tempo, perché Dio ci vuole manifestare. Quando l'ha citato prima Albino, Gioele, capitolo 2, negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi avranno dei segni, io spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve, su tutti. Ma questa è la gloria di Dio, fratelli e sorelle. Ma questo Dio non lo farà senza di noi, ha bisogno dei sacerdoti, ha bisogno dei sacerdoti che prendono il loro posto, perché per Dio mandare questa benedizione ha bisogno di un posto e di persone che lo accolgono questa presenza, perché saremo noi che dovremo distribuirla. Noi siamo in questi tempi, scusate, spendo ancora un po' di tempo, ma in Gioele, se voi leggete, noi leggiamo il capitolo 2 a partire da questo, ma se leggiamo i versetti prima del capitolo 2, sta parlando della restaurazione del popolo di Israele, che Dio raduna e riporta nel suo popolo, che la terra diventerà di nuovo un giardino verdeggiante, che ci saranno dei frutti. Ce l'abbiamo sotto i nostri occhi, fratelli e sorelle. Questo è cominciato nel 1948, quando è nato lo Stato di Israele. Abbiamo visto un miracolo compirsi ogni giorno e lo vediamo ancora oggi, perché un deserto è diventato un frutteto, e questa è la parola di Dio. E dice, dopo questi giorni, io spanderò il mio spirito. Wow, siamo dentro fino al collo, fratello, ci siamo in pieno. E questo è l'anno in cui Dio vuole cominciare. I profeti ci hanno detto, questo è l'anno in cui Dio vuole cominciare a portare la Chiesa in questa realtà. Quello che noi vedremo è Gioele capitolo 2. Ma per vederlo dobbiamo accettare la chiamata che Dio ha messo dentro di noi, su di noi. Tu, io, tutti noi qui siamo, se siamo stati riscattati dal sangue di Gesù, siamo tutti dei sacerdoti e siamo qua per un obiettivo principale e unico, al di sopra di tutto il resto, la sua presenza. Gesù ha detto, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e poi tutte le altre cose vi sono date in più, perché questo è quello che Dio vuole fare. Ma se Dio non è presente in questa gloria, non possiamo vedere i frutti della sua presenza. Prima abbiamo bisogno della sua presenza. E non è giusto quella piccola sensazione che possiamo provare a volte nella lode. È già un beneficio, ma non c'è niente, non è niente paragonato a quello che leggiamo nella parola di Dio, quello che Dio vuole fare. È quello che ha cominciato a fare nella Chiesa primitiva. Ed è questo che dobbiamo essere pronti a ricevere, tesoro. Per quello dico, siamo in un momento speciale, c'è una finestra aperta, sento che ci sono dei giorni che Dio sta preparando in cui noi dobbiamo accettare di entrare in questo e dobbiamo cogliere e ricevere quello che Dio ci ha dato di essere. E quindi questa mattina vorrei fare qualcosa di pratico, non voglio rimanere nella teoria. È una cosa seria, quindi non è che dobbiamo farlo per come Davide, ah sì Signore lo voglio fare perché poi non concludiamo niente, ma dobbiamo farlo se il nostro cuore veramente sta rispondendo a Dio in questo modo. E vorrei fare una cosa pratica. Quando i sacerdoti erano consacrati e ne messi nel loro ufficio, venivano unti con olio davanti a tutto il popolo. Era una cerimonia particolare. Tutti erano consapevoli di quello che è successo e questa unzione dell'olio, l'olio non è che trasferiva qualcosa di particolare, l'olio era un simbolo di quello che Dio stava facendo. Quando leggiamo Davide, dice, quando Samuele unse Davide re, lo Spirito Santo investì la vita di Davide. L'unzione rappresenta la scelta di Dio e la conseguenza è essere ripieni di Spirito Santo per compiere quel servizio. Ma era importante un atto anche esterno, perché siamo delle persone e dobbiamo vedere e dobbiamo riconoscere che questa è una realtà. Per quello Dio ci ha dato dei simboli. I simboli in se stessi non hanno nessuna autorità, ma è un segno che ci permettono di ricevere la realtà che ci sta dietro. Se noi siamo sacerdoti, noi riceviamo l'unzione dei sacerdoti, Dio ci darà la pienezza del suo Spirito per compiere questo servizio per la sua gloria. Amen. Allora vorrei fare una cosa questa mattina. Vorrei dire, quanti di noi questa mattina, visto che è un tempo Kairos, e credo che è un tempo Kairos, almeno per alcuni di noi, e io voglio accoglierlo come tale, quanti di noi sono consapevoli questa mattina, più di prima, di essere dei sacerdoti di Dio, lavati col sangue di Gesù, consacrati al servizio sacerdotale, e che il nostro compito principale e di cogliere e ricevere la sua presenza. Allora, se questo è quello che sta sul vostro cuore, vorrei farlo in un modo pratico. E vi voglio, pregheremo prima, vorrei chiedere che se voi volete fare questo, voi venite davanti, non come Davide la prima volta, ma perché Dio ha parlato al nostro cuore, noi prendiamo seriamente questo compito e vogliamo dire, Signore, da questo momento in poi accetto questa investitura che Tu mi hai già dato, anche se non lo sapevo, l'accetto e da questo momento voglio essere un sacerdote che serve la Tua presenza e non i miei bisogni. Perché tu ti preoccupi dei miei bisogni, io mi preoccupo della tua presenza. Se noi ci occupiamo della sua presenza, lui si occupa dei nostri bisogni. Allora, se voi questa mattina volete fare un passo, volete fare un atto dimostrativo, come facevano i sacerdoti, un atto pratico, dire questa mattina accetto di ricevere questa unzione di sacrificatore nella mia vita e mi impegno con il tuo aiuto, con l'aiuto del tuo spirito, ad essere così, a partire da oggi, domani, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì. E ti chiedo che tu, col tuo spirito, mi riempi e mi dai le tue capacità che vengono dall'alto, di vivere questa realtà affinché noi possiamo vedere questa gloria manifesta in mezzo di noi in questo tempo. Amen. E se voi, pregheremo un attimo, e se voi sentite che Dio questa mattina vi chiama veramente a prendere seriamente questo che comunque è già stato fatto, ma lo accettate, non possiamo vivere una cosa che non abbiamo mai accettato. Se non sapevamo che questa è una cosa che dovevamo accettare, non ce l'abbiamo, è disponibile, ma non riusciamo a viverla. Quindi dobbiamo accettarla, dobbiamo dire: Signore, sì, accetto che tu mi hai comprato col tuo sangue e che tu mi hai fatto sacerdote, e io accetto questa mattina questa investitura. E se voi volete venite avanti e ungeremo con olio e diremo sì, diremo qualcosa che è scritto nella Bibbia, proclameremo e affermeremo e stabiliremo quello che Dio dice nella Bibbia. E tutti cantavano: Signore, tu sei degno, perché tu hai comprato col tuo sangue popolo di ogni nazione, eccetera, eccetera, per farne dei sacerdoti al nostro Dio. Amen. Padre, vogliamo ringraziarti perché se tu ci dai dei momenti particolari tra cui ci parli in modo particolare, perché vuoi fare qualcosa di nuovo e di particolare. Padre, tu non sei un Dio dell'ordinario, se non sei un Dio così ordinario, normale, ma tu sei un Dio straordinario. Tu sei un Dio delle cose straordinarie e vuoi farci entrare di più nelle tue cose straordinarie. Quando diciamo che Dio è santo, santo significa fuori dall'ordinario. C'è una differenza tra giusto e santo. Essere santi non vuol dire la stessa cosa che essere giusti. Giusti vuol dire che siamo giusti davanti a Dio, lavati col sangue di Gesù. Santo vuol dire qualcosa che non è comune, ma che è straordinario, che non ce n'è da nessun'altra parte. E Dio è santo, non c'è nessun altro come Lui. Questa è la santità. E la cosa interessante è che Dio ci ha resi santi. Vuol dire che ognuno di noi, per la grazia di Dio, siamo delle persone straordinarie. E siamo delle persone straordinarie perché il Santo abita in noi. E noi vogliamo vedere questo Dio straordinario manifestarsi attraverso di noi. Questo è dire santo. Sia santificato il tuo nome, sia riconosciuto come straordinario. Non c'è nessun altro così. Vogliamo vedere il tuo nome innalzato, Signore. E noi siamo qua perché cogliendo la tua presenza vedremo questa straordinarietà. Amen.